Bentornati ad Intelligenza Artificiale, una storia dal futuro. Io sono Costantino e se avete ascoltato l'episodio precedente sapete già che l'intelligenza artificiale ha radici profonde nella computer science, grafi, alberi, algoritmi che cercano percorsi in labirinti di possibilità. Ma c'è un momento preciso in cui qualcuno ha alzato la mano e ha detto: ok, basta teoria, costruiamo davvero un'intelligenza artificiale. Ed è successo in un'estate del 1956 in un college nel New Hampshire, durante quella che forse è stata la conferenza più ottimista della storia della scienza. Oggi parliamo dell'intelligenza simbolica, dei sistemi esperti, di promesse enormi e di una doccia fredda chiamata primo inverno dell'IA. Mettetevi comodi. Siamo a Dartmouth College ed è l'estate del 1956. Un gruppo di ricercatori si riunisce per un workshop che durerà 2 mesi. Tra loro ci sono nomi che diventeranno leggendari: John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, Alan Newell ed Herbert Simon. L'obiettivo è ambizioso quanto vago: esplorare l'idea che ogni aspetto dell'apprendimento o qualsiasi altra caratteristica dell'intelligenza possa essere descritta con tale precisione da poter essere simulata da una macchina. È qui che nasce ufficialmente il termine intelligenza artificiale. John McCarthy lo conia proprio per questa conferenza e pensate, aveva bisogno di un nome attraente per ottenere i finanziamenti. Funzionò alla grande e forse anche troppo. Durante quella conferenza i ricercatori erano convinti che sarebbero bastati 20 anni, per creare macchine intelligenti quanto gli esseri umani. Minsky, nel 1967, dichiarò: entro una generazione il problema di creare intelligenza artificiale sarà sostanzialmente risolto. Non è andata proprio così, ma l'ottimismo, quello sì, era reale. L'approccio di quegli anni si chiamava intelligenza simbolica o IA simbolica e si basava su un'idea tanto elegante quanto alla fine limitata. L'intelligenza è manipolazione di simboli secondo regole logiche. Pensateci. Quando risolvete un problema di matematica usate simboli, numeri, variabili e regole. Se A è uguale a B e B è uguale a C, allora A sarà uguale a C. I pionieri dell'IA pensavano: se l'intelligenza umana funziona così, basta dare al computer simboli e regoli e voilà, l'intelligenza artificiale è fatta. Così nacquero i sistemi esperti, programmi che cercavano di replicare la conoscenza di esperti umani in domini specifici. Il computer diventava una sorta di esperto virtuale in medicina, chimica, ingegneria. Il primo e forse più famoso fu MyScene del 1972, un sistema esperto per diagnosticare infezioni del sangue e prescrivere antibiotici. Funzionava con regole del tipo: se il paziente ha la febbre alta e se il batterio è gram negativo e se il sito dell'infezione è il sangue, allora prescrivi gentamicina. MyScene aveva circa 600 regole del genere e sapete cosa? Funzionava alla grande. Nei test diagnosticava meglio di molti medici umani, era impressionante. Ma prima di MyScene c'era stata Eliza. Nel 1966 Joseph Weizenbaum al MIT crea Eliza, un programma che simula una conversazione con uno psicoterapeuta. E qui viene il bello: Eliza era stupida, intenzionalmente stupida. Non capiva nulla di quello che gli scrivevi, usava trucchi semplicissimi, ribaltava le frasi, riconosceva parole chiave, rispondeva con domande vaghe. Un dialogo del tipo: sono preoccupato per mio padre, ed Eliza risponde: parlami di più della tua famiglia. Mio padre è sempre arrabbiato con me. Ed Eliza risponde: che sensazione ti dà quando tuo padre è arrabbiato con te? Trucchi da barista, insomma, non da intelligenza artificiale. Eppure la gente ci cascava, si apriva. Weizenbaum rimase scioccato quando scoprì che persone, inclusa la sua segretaria, parlavano seriamente con Eliza, come se fosse un vero terapeuta, chiedendogli di uscire dalla stanza per avere privacy. Eliza dimostrò 2 cose. Primo, che simulare l'intelligenza è diverso da essere intelligenti. E secondo, che noi umani siamo dannatamente bravi a proiettare intelligenza dove non c'è. Tenetelo a mente quando parleremo di ChatGPT più avanti. Poi c'è Shrewdloo, un nome davvero strano, creato da Terry Widograd. Questo era affascinante, un programma che poteva manipolare oggetti in un mondo virtuale fatto di blocchi colorati, piramidi e scatole. Potevi scrivergli «metti il blocco rosso sulla scatola blu» e lui lo faceva. Potevi chiedergli «perché hai spostato il cubo verde» e lui ti spiegava il suo ragionamento. Shrudlu, o come si pronuncia, capiva davvero il linguaggio naturale. Beh, capiva il linguaggio naturale del suo microscopico mondo di cubi. Quello era il trucco. Il suo universo era così ristretto e definito che poteva permettersi di capire tutto perfettamente. Era come avere un esperto assoluto di una singola stanza, impressionante nella stanza, completamente perso se lo portavi fuori. E qui arriviamo al nocciolo del problema dell'intelligenza simbolica. Funzionava magnificamente, ma in domini ristretti. Diagnosticare infezioni, spostare cubi, giocare a scacchi in modi specifici. Ma il mondo reale, il mondo reale è un casino molto più grande. Quante regole servono per rappresentare tutta la conoscenza umana? Migliaia? Milioni? Miliardi? E chi le scrive tutte? E come gestisci le eccezioni alle regole? E le eccezioni delle eccezioni? C'è un problema che si chiama frame problem. Come fa una macchina a sapere cosa è rilevante e cosa no in una situazione? Se vi dico prendi il latte dal frigo, voi sapete automaticamente che non dovete anche prendere il burro, chiudere tutte le finestre di casa e chiamare vostra madre. Il contesto per voi, insomma, è ovvio. Per una macchina simbolica, niente è ovvio. E poi c'era il problema del senso comune. Come insegni ad una macchina che l'acqua è bagnata, che le persone di solito hanno due gambe, che se qualcuno vi dice ho preso l'autobus, non intende letteralmente averlo afferrato con le mani e portato via? Gli umani hanno un'enciclopedia implicita di milioni di fatti banali sul mondo. I sistemi simbolici no, e programmarli tutti uno per uno, è impossibile. Facciamo un salto più avanti, siamo negli anni 70. I finanziamenti per la ricerca sull'AI erano stati davvero generosi, molto generosi, perché i ricercatori avevano promesso risultati spettacolari a breve termine, ma i risultati spettacolari non arrivarono. Nel 1973 il governo britannico commissiona un rapporto a James Lighthill, matematico eminente, per valutare lo stato dell'IA. Il rapporto è devastante. Lighthill scrive che l'IA ha fatto progressi in aree ristrette, ma le promesse grandiose erano totalmente infondate. Tradotto, avete speso un sacco di soldi e non avete creato macchine intelligenti, neanche lontanamente. Il governo britannico quindi taglia i fondi drasticamente. Negli Stati Uniti succede qualcosa di simile. Nel 1974 la DARPA, l'Agenzia di Ricerca della Difesa americana, riduce enormemente i finanziamenti per l'IA, dopo che un rapporto conclude che i progressi nel riconoscimento vocale erano molto al di sotto delle aspettative. È l'inizio del primo inverno dell'IA, che andrà tra il 1974 e il 1980. I laboratori chiudono, i ricercatori cambiano settore e la parola intelligenza artificiale diventa quasi tabù. Chi lavorava in quel campo inizia a chiamare la propria ricerca sistemi esperti o scienze cognitive, pur di non pronunciare quelle due parole maledette. L'inverno durerà circa 6 anni e la lezione è brutale. Promettere troppo è pericoloso quanto non mantenere nulla. Ma guardiamo il lato positivo. Quel periodo insegnò alcune lezioni fondamentali. La prima è che l'intelligenza non è solo manipolazione di simboli. Il ragionamento logico è una parte dell'intelligenza, ma non è tutto. Gli umani fanno affidamento su intuizione, pattern recognition, esperienza vissuta. Tutte cose che l'IA simbolica non sapeva gestire. E poi c'è la lezione 2. La conoscenza esplicita ha dei limiti. Non puoi programmare ogni singolo fatto del mondo. Serve insomma un modo per far apprendere le macchine e non solo eseguire regole. E poi c'è la terza e forse più importante lezione. I problemi del mondo reale sono intrinsecamente complessi, ambigui, rumorosi. Non puoi rinchiuderli in un mondo di cubi colorati e aspettarti che la soluzione scali. Ma sapete cosa? Nonostante l'inverno, alcuni ricercatori non mollarono. Continuarono a lavorare spesso nell'ombra su idee che sembravano folli e obsolete. e una di queste idee in particolare stava per tornare alla ribalta. Le reti neurali. Sì, quelle stesse reti neurali che oggi alimentano ChatGPT, da lì e praticamente ogni IA moderna, negli anni 70 erano considerate roba da sognatori. Troppo complicate, troppo costose da calcolare, troppo inefficienti. Ma questo è il tema del prossimo episodio. Quindi ricapitoliamo, abbiamo avuto la nascita dell'IA nel 1956, anni di entusiasmo con sistemi esperti che funzionavano in mondi ristretti, promesse eccessive, risultati deludenti e poi il gelo, il primo inverno dell'IA. Ma come ogni buona storia, anche questa ha una seconda parte, anzi una terza, una quarta e una quinta. Nel prossimo episodio parleremo di come alcuni visionari abbiano guardato al cervello umano e detto: e se invece di programmare regole copiassimo la struttura dei neuroni? Parleremo del perceptron, delle reti neurali e di un libro che quasi le distrusse per sempre, e di come la backpropagation abbia cambiato tutto. Questo era Una storia dal futuro, io sono Costantino e ci sentiamo alla prossima. E ricordate, se un chatbot vi sembra davvero intelligente, forse state solo facendo quello che faceva la segretaria di Weizenbaum con Eliza. Ma va bene così, è umano.